ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Ci siamo tutti martedì dalle 12 alle 13. Questa trasmissione è registrata e dopo un'ora circa mezz'oretta dal termine potete riascoltarla sul sito. Noi parleremo di argomenti che riguardano più che altro il lavoro e il suo confine con la previdenza. Gli argomenti principali oggi saranno i voucher, che sapete che dopo la loro presunta eliminazione, ma non è vero perché a fine anno si potranno adoperare abbastanza facilmente. Cosa ha in mente il governo per risolvere questo problema? Lo vedremo i prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sicuramente accoglieranno tutte le richieste di Confindustria e degli imprenditori che hanno molto interesse a che i voucher non vengano completamente cancellati, ma verranno modificati in qualche modo. Noi temiamo che si tornerà a forme selvagge di precarizzazione, forse anche peggiori di quelle che offriva il voucherismo. Stiamo attenti e in guardia. Parleremo dopo di un argomento che interessa le persone che sono prossime alla pensione ma gli manca ancora qualche anno. Sapete che con l'ultima legge finanziaria è stato previsto quello che si chiama l'APE, l'anticipo pensionistico, che esiste in tre forme: quella sociale, di cui tutto sommato non abbiamo moltissimo da dire, l'idea non è male, mandare in pensione delle persone che sono stanche di lavorare e non ce la fanno più. C'è la forma, c'è l'APE aziendale, che sembra però che i padroni non siano molto propensi a sponsorizzarla perché gli costa quattrini. E poi c'è l'APE volontaria, che è uno scandalo immenso, che cercheremo di capire meglio cosa potrebbero fare per peggiorare ancora questo provvedimento. Come ultimo argomento vorremmo parlare della sanità pubblica. Ci sono state manifestazioni sabato scorso e ne previste altre sabato prossimo. Noi siamo in diretta conoscenza di quello che avverrà nel municipio 12, il quartiere dove c'è il San Camillo e specialmente il Forlanini, e ci sono iniziative per rendere edotta la gente di quali sono i pericoli, anzi non sono pericoli, sono realtà per cui la sanità pubblica è sempre più ostacolata, gli appuntamenti vengono dati con mesi di ritardo e la gente è stimolata per andare negli ospedali convenzionati o ancora meglio in quelli privati. Tra l'altro esiste la forma intramegna, che sapete che ci sono molti medici in cui nelle strutture pubbliche offrono la loro attività e li sono sempre pronti. Se vuoi l'appuntamento pubblico ci vieni fra 6 mesi, se invece mi vieni nello stesso ambiente domani non c'è problema, basta che mi paghi e va tutto bene. Poi invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a chiamarci al numero 06 49 17 50, dateci modo di argomentare un tantino gli argomenti e poi ci chiamate. Raccomando a tutti di chi sta a casa, chiama col numero fisso, di abbassare il volume o spegnere ancora meglio la radio, poi magari sarà un problema di quando smettete se noi dovessimo dirvi qualcosa. E specialmente chi chiama col cellulare, di non tenere il viva voce acceso, perché se rientra il suono il sistema comincia a fischiare o addirittura a avere un eco più o meno fastidioso, per cui cerchiamo di evitare queste forme. Ecco, ora diamo l'inizio alla trasmissione.
Ma partiamo da questo argomento dei voucher, perché è veramente, spiega molte cose quello che sta succedendo adesso. Qualche ascoltatore ricorderà che tra i difensori più fanatici dei voucher c'è stata la Confindustria ed in particolare il giornale ufficiale della Confindustria, che è il Sole 24 Ore. La tesi proprio molto nobile che ha difeso il Sole 24 Ore era che i voucher servivano a far emergere il lavoro nero. Noi abbiamo contestato e documentato punto per punto che non si trattava di emersione del lavoro nero, si trattava di nascondimento del valore del lavoro nero attraverso la sua legalizzazione, perché proprio era in pieno una desalarizzazione, una impossibilità di esercizio dei diritti, ma dei diritti proprio ad ampio raggio, e quindi dicevamo che era una finta questo di voler far emergere il lavoro nero. Adesso la Confindustria ha cambiato e è venuta sulle nostre posizioni, per cui in un articolo su 8 colonne di giovedì scorso finalmente è arrivata la verità, e dice il titolo di quest'articolo: senza voucher buste paga più costose. E poi tutto l'articolo testimonia come la mancanza dei voucher renderà poveri i datori di lavoro, che bisognerà trovare situazioni alternative ai voucher perché sennò il lavoro costerà troppo, e tutto questo ambaradam, però a partire dal fatto che i voucher era la forma più di risparmio per pagare un lavoro che era un risparmio molto vicino alla paghetta e alle mancette, e che aveva poco da fare con il diritto al lavoro, con il diritto ai diritti e tutto il resto. Questa campagna della Confindustria sta continuando. Oggi sul Sole 24 Ore ci sono 2 articoli, uno redazionale, uno invece sembra un comunicato quelli mandati da consulenti del lavoro, in cui si propongono le situazioni di precariato nelle quali ci si avvicina di più al voucher, ossia una per uno si analizzano quanto si può fare per pagare di meno i lavoratori a cui si chiede di lavorare. E insomma c'è una bella rassegna. Contemporaneamente sappiamo che presso il Ministero del Lavoro si è creata una commissione ad hoc e Poletti sta cercando di trovare una forma per sostituire il voucher con una forma di pagamento altrettanto vergognosa quale quella dei voucher e soprattutto sempre più conveniente per i datori di lavoro. E io credo che questa cosa ci deve tenere molto vigili, perché è probabile che saltino fuori delle soluzioni che, anziché allontanare l'ignominia dei voucher, no, la aggiornino in una qualche forma, no, e invece proprio di escluderla, di far ritornare un salario vero, reale, completo, no, per qualsiasi tipo di lavoro. Noi non abbiamo remore, il lavoro deve essere comunque retribuito, deve essere retribuito in ogni sua parte. Per cui ricordiamo delle cose che non ci dimentichiamo mai di dire, che il salario di chi lavora nel 2017 e già perlomeno da 60 anni è composto per almeno di due varianti che tutte quante concorrono a costituire il salario del lavoro. Il primo è il salario diretto, quello che il lavoratore prende direttamente segnato in busta paga e che costituisce, diciamo, la attuazione principale dell'articolo 36 della Costituzione, per il quale il lavoratore in Italia deve avere un salario che ne assicuri la possibilità di esercizio della libertà e della dignità. Allora, queste sono due cose su cui valutare qualsiasi forma di salario. Se non viene garantita dignità e libertà del lavoratore, siamo di fronte a una forma di salario decisamente incostituzionale. C'è una parte di salario che invece viene definito indiretto, perché il lavoratore non ne usufruisce subito, ma ne usufruirà in successione. Una parte si chiama, di questo salario indiretto, è costituito dal salario previdenziale, che è quello dovuto alle forme più note, più percepibili, sono quello di tipo pensionistico, e l'altro invece è il TFR contro il rischio di licenziamento e di disoccupazione, che sono due forme previdenziali che ormai sono costitutive del salario, non sono altro dal salario, sono una forma specifica con cui il salario viene pagato. Uno immediatamente quello diretto, e una parte invece verrà usufruita in forma, in tempi differiti rispetto al tempo in cui il lavoratore ha erogato la sua forza lavoro. Sempre del salario indiretto fa parte quella parte del salario che è definita come il salario sociale, che, diciamo, è la parte più evoluta, è quella costitutiva dello stato sociale che si è costruito negli anni tra il 60 e l'80, no? Fatto di tante, perlomeno 9 diverse contribuzioni che costituiscono, fanno parte sempre del salario, ma che sono destinate a fornire servizi, garanzie, esercizio di diritti da parte di tutta la popolazione, non soltanto da parte del singolo lavoratore. L'esempio più facile è quello della indennità di malattia o l'indennità di gravidanza. Non sono cose di cui tutti i lavoratori usufruiranno, però l'aliquota che viene prelevata dal salario di tutti serve a garantire il diritto di tutti quelli che hanno questa condizione di trovarsi in malattia e quindi vedersi pagare la giornata lavorativa anche se sono malati, o delle donne che stanno in situazioni di gravidanza, che appunto non è una cosa che riguarda tutti i lavoratori, ma riguarda tutta la società, ed è un diritto con cui viene soddisfatto un bisogno dell'intera società e che è indispensabile quindi che venga erogata. Allora, queste cose per dire che quando valutiamo o valuteremo le nuove forme di salario che si apprestano a inventarsi per poter aumentare il lucro dei datori di lavoro, no? Queste cose devono essere presenti tutti nella loro complessità, no? Ma non ci può essere un salario che sia degno di questo nome che non preveda la contribuzione, né quella di tipo previdenziale né quella sociale, perché il salario è tutto questo messo insieme e va valutato per il suo insieme e per il suo significato complessivo. Sentiamoci un ascoltatore.
C'è un compagno in linea, puoi parlare?
Complimenti, perché è veramente utile ciò che dici. La cosa che sfugge a tutti quanti e la grande fregatura del salario è che il padrone ha una macchina e quindi olea la macchina. Se va male la macchina, il padrone paga e olea la macchina. Il lavoratore con il salario ci deve mangiare affinché le proprie braccia funzionino per mandare avanti la macchina. Questo è la grande fregatura, che con il salario il lavoratore ci deve mangiare, e a molti sfugge questo. Ecco, questo volevo dire, vi ringrazio e complimenti.
Niente. No, ma sicuramente hai ragione te, però bisogna non dimenticare che per le lotte che la classe operaia, ma non solo, diciamo la società nel suo complesso, è riuscita a realizzare in quel ventennio, trentennio del dopoguerra, con il salario si riusciva non solo a ottenere quello che serviva a rigenerare la forza lavoro, ma anche quella di esercitare diritti che prima erano sconosciuti. Prima la vecchiaia per i lavoratori coincideva con la povertà, con la miseria molto spesso, con la mancanza di salute e poi con una morte che era molto prossima alla fine del lavoro. Ecco, quello è per esempio una cosa che è stata frutto di decine di anni di lotta per ottenere che il salario contenesse anche la tutela da questo tipo di rischi. Ecco, non vorremmo che noi ci dimenticassimo che quindi c'è una parte del salario destinata a proteggere, a realizzare la possibilità di usufruire di diritti, no, anche al di là della esercizio della manodopera. Insomma, c'è una parte di salario che serve alla società, serve agli individui, perché ci sono dei rischi che sono immanenti alla condizione umana, e quindi questo obiettivo è quello che si sta cercando di smantellare. Quindi noi che credo che nel concetto che un po' si sta delineando, che l'orizzonte del patronato ormai sia la desalarizzazione del lavoro dipendente, questa desalarizzazione avviene in vari modi, sì con i bassi salari, sì con il lavoro gratuito, ma in definitiva il primo che sta avvenendo più fortemente attaccato è quella parte del salario destinato a costituire lo Stato sociale, a salvaguardare l'esercizio dei diritti, quelli non immediati, no, ma futuri o contingenti per singole situazioni.
Ma, prima l'intervento dell'ascoltatore ha messo in evidenza una cosa che ormai è risaputa da un punto di vista storico, cioè la contraddizione tra lavoro e salario, però ha assunto aspetti molto più complessi e complessivi, nel senso che oggi l'imprenditore, che non è non parliamo dell'imprenditore medio, quello che anche se interviene nell'ambito del lavoro artigianale, ma nella sua visione, che l'imprenditore che ha fatto fusione, diciamo, con il potere finanziario, ha un'esigenza che va oltre la necessità di oliare la macchina, ha una visione un po' più ampia, perché non vuole solo limitarsi a oliare, ma vuole intervenire su tutta la dinamica del lavoro, su tutta la dinamica dello Stato sociale, e quindi tutto si muove rispetto a una strategia che è complessiva, che è quella che parte dalla deregolamento del lavoro, alla riduzione dei salari, alla pretesa di desalizzare addirittura l'opera, gli interventi operativi dei vari lavoratori, è quella di precarizzare quindi il lavoro, è quella di avere indebolito fortemente la previdenza pubblica. Quindi che succede, un intervento? Mi fermo un attimo.
Puoi parlare?
Puoi parlare? Ti ascoltiamo.
Ci sei ancora?
Pronto? Pronto? Sei? Pronto? Puoi parlare? Niente, non ci sei?
Posso? Arriva davanti, quindi proprio nei tre, quindi per ritornare un po' ai tre punti che avevamo messo all'ordine della discussione di oggi, era quella proprio il fatto, attaccandomi subito ancora, non andando oltre, limitandomi all'intervento sui voucher, devo dire quindi che è vero, noi sappiamo che hanno abolito il referendum sui voucher perché è stata un'esigenza di carattere politico, però non è sicuramente abbandonata l'idea, comunque in ogni caso, di dar risposte alla Confindustria, che come ricordava Piero si è subito fortemente preoccupata che la mancanza dei voucher possono far sicuramente rendere più costose le busta paga, pensando sempre ad un lavoro che sia regolato in maniera corretta, no? Poi è chiaro che siccome questi non ci stanno a subire questa cosa, parlavamo che pensano magari il governo oggi, dopo la legge del bilancio deliberata nel 2017, tra due mesi avremo il documento dell'economia e finanza, e sicuramente ci sarà anche l'intervento sul lavoro intermittente a chiamata. Noi già nella riunione passata dell'altra settimana abbiamo letto alcune avvisaglie, nel senso che pensano magari che questo lavoro di intermittente chiamata può essere allargato, nel senso, mi spiego, noi fino a poco tempo fa, ancora in vigore, fino a che non fanno un intervento specifico sulla questione, c'è il fatto dei lavoratori a formazione lavori, i lavoratori che fanno i lavori a tempo determinato, Beh, la fascia di quei lavoratori che fino a oggi possono fare 400 ore in 3 anni sono lavoratori che hanno comunque un riconoscimento, proprio perché lavorano come la logica del lavoro precario presso un'azienda, sono i lavoratori quindi che hanno un riconoscimento finanziario, hanno un riconoscimento previdenziale, hanno un riconoscimento della malattia. Ora l'invenzione che stanno pensando loro è questa di inserire in questo lavoro, rendere il lavoro a contratto determinato un lavoro che diventi ancor più a lavoro intermittente, cioè ponendo tutta la questione in mano alle agenzie interinali.
No, c'è una profonda in ascolto, se poi interviene, facciamo intervenire.
Ok, c'è un compagno, puoi andare.
Okay. Pronto? Pronto, puoi parlare, prego, dai, sei in diretta.
Pronto? Pronto?
Non ci senti?
Pronto? Pronto? Buongiorno, sono un architetto iscritto all'ordine di Roma e al contempo ho anche una piccola società che fa ristrutturazioni. Attualmente ho 5 dipendenti a tempo indeterminato ed eseguo lavori di manutenzione ordinaria nei fabbricati condominiali. Quindi diciamo credo di potermi ritenere una delle tante piccole società e realtà italiane a conduzione familiare. Ascoltando l'interessante intervento di chi mi ha preceduto, specialmente rispetto al mercato del lavoro, ritengo che il mercato del lavoro dell'edilizia sia un po' la cartina tornasole di quella che è la situazione dei lavoratori attualmente. Il problema focale non è tanto la contribuzione salariale dal punto di vista sociale, perché comunque nei contratti a tempo indeterminato ed anche nei contratti a tempo indeterminato sono garantiti i lavoratori. Il problema è la pressione fiscale che il nostro amato Stato ci impone a noi imprenditori, a noi lavoratori, sulle singole buste paga. Questo è il vero problema. E faccio l'ultima postilla e poi chiudo. Il singolo lavoratore si deve misurare su un mercato dove la concorrenza sleale è altissima. Perché nel nostro caso ci troviamo a dover affrontare delle gare di appalto nei singoli condomini, quindi parliamo di cifre modeste, con degli altrettanti lavoratori che si appoggiano a partite IVA straniere, dove non pagano la stessa contribuzione e non hanno ovviamente la stessa copertura, ma creano un falsamento del mercato. Quindi il punto centrale, a mio avviso...
Scusa un momento.
Prego.
Ascolti, mi senti?
Sì.
Sì, allora vorrei interloquire perché tu possa anche Prego. Approfondire e toglierci qualche dubbio. La prima cosa è che le tasse a carico dei lavoratori sono una cosa e le tasse a carico delle aziende sono un'altra. E ci consta adesso, proprio perché abbiamo il problema di difendere la sanità pubblica, che per esempio le tasse destinate alla regione da parte delle aziende che si chiamano IREP di 10 anni sono diminuite del quasi il 50%. 10 anni fa con l'IRAP lo Stato raccoglieva 40 miliardi e l'anno scorso nel 2016 ne ha raccolte soltanto 18 miliardi, quindi no, ne ha raccolte 22, quindi mancano al conto. Quindi c'è un problema di tassazione, che però c'è anche questo aspetto qua, che le tasse per i datori di lavoro per molti aspetti continuano a decrementare, no? A diminuire. Quindi Guardi. Bisogna vedere di quali tasse stiamo parlando.
Io sono perfettamente d'accordo col suo punto di vista, però vorrei specificare una cosa che ritengo fondamentale, vista la trattazione e visto anche gli ascoltatori che sono coinvolti, sia diciamo i proprietari di società, sia i colleghi architetti, sia i lavoratori. Il punto focale è questo: se manca l'importo complessivo, cioè se non ci sono lavori, se c'è una concorrenza sleale, se non si arriva a fine mese perché i clienti non pagano o perché ci sono dei problemi di contribuzione sociale, cade il sistema. Qui non è dire i lavoratori pagano tot su busta paga, i padroni pagano tot su busta paga. Il problema è che proprio non arrivano comande, e le comande non arrivano perché c'è una concorrenza sleale, e non solo, il carico di pressione fiscale che tutti e due devono sostenere, quindi i lavoratori e i padroni, è altissimo. Allora io le faccio una domanda, e la domanda che le pongo anche agli ascoltatori, che so essere persone molto intelligenti, quelli che ascoltano Radio Onda Rossa, ed è questa: com'è possibile riuscire a contribuire al benessere sociale del nostro Stato quando non si hanno i soldi in tasca? Quando per poter lavorare bisogna abbassare i prezzi in una maniera talmente incredibile che quasi ci si rimette?
Ma guarda,
questa è la domanda che bisogna porsi.
Sicuramente il problema esiste, ma è il problema del senso, del significato che ha la gestione politica del paese.
Ah, chiaro.
Perché
torniamo sempre alla ragione. Certo.
Sì, non è nemmeno sufficiente ogni volta, no, contrapporsi alla finanza, alla globalizzazione, perché ci sarebbero stati gli strumenti perché alcuni fenomeni che tu stai descrivendo non si realizzassero. Dipendeva solo dalla classe politica. Per esempio, tu stai fatto un riferimento molto preciso alla Bolkestein, dove, no, ci sono, certo, lavoratori che provengono da paesi nei quali addirittura il costo del lavoro fa detrarre le tasse ai datori di lavoro, no? Che venuti in Italia devono poi, no, essere pagati con la stessa normativa e regolamentazione di quei paesi di provenienza. Il che è chiaro che è impossibile, esatto. E ne stiamo pagando i prezzi tutti, è uno degli aspetti che veramente deprime tutta l'economia,
deprime
in generale,
sistema,
no?
Certo.
E rafforza la finanza e poi deprime l'economia reale, quella che crea la ricchezza. Quindi io credo che la cosa che bisogna riuscire a fare è di confliggere in queste circostanze, per esempio, perché la Bolkestein o i suoi derivati, no, non vengano applicati, perché ci siano un salario, noi diciamo da diverso tempo, un salario minimo europeo, no, con il quale non si accetta il gap, no, della mancanza dei diritti, della mancanza di salario, dell'esercizio
pubblica,
dei diritti.
La sanità pubblica.
E certo, quindi tutto questo, come dici te, però appunto non è legato tanto ai meccanismi economici quanto ai compromessi che la politica ha cercato di realizzare, certo per favorire la finanza, ma trascurando invece quello che era il compito della politica, e quello di difendere la cittadinanza, era questo.
Lo Stato sociale, assolutamente. Certo. Faccio l'ultimo intervento.
Prego.
E poi vi saluto che ha un appuntamento, però ci tengo perché il punto di vista di Radio Onda Rossa mi ha sempre, come dire, trovato in accordo, e io voglio sottolineare questo. Che mi trovi in una
spero
situazione,
che farai, diciamo, anche una sottoscrizione allora nel frattempo.
Sì, come no, certo.
vai.
Io mi trovo a cavallo tra tre punti di vista. Sono un architetto, quindi sono un professionista. Sono, diciamo, l'amministratore di una piccola società. Sono stato lavoratore dipendente. Quindi, come dire, i tre aspetti del mio mondo del lavoro li colgo tutti e tre. E dico che i padroni e i dipendenti sono tutte e due vittime di questo sistema. Siamo vittime, quindi l'antica contrapposizione tra padroni e dipendenti non esiste più. Perché?
perché noi padroni e noi dipendenti siamo vittime di un sistema finanziario che prende i soldi in prestito in Europa a dei tassi ridicoli e non li dà più alle famiglie, che sono quelle che hanno bisogno di consumo. Si immagini che io ho dovuto chiedere alla mia banca un prestito per fare un lavoro grande, mi hanno dato un tasso assurdo e ho dovuto rinunciare.
Dircelo,
la classe politica non fa nulla,
Quant'era il tasso che ti hanno chiesto?
8,5%, una cosa folle. folle, allora come si fa a fare impresa se non ci...
Architetto, io chiedo una cosa, mi sembra che noi almeno anche da questa radio mettiamo in evidenza, e quindi non siamo come qualcuno pensa gli estremisti, ma non abbiamo nessuna quindi remora di tipo magari ideologico o sociale, però non ci piace perdere il punto di vista delle classi sociali a cui vogliamo dare in certo senso voce, e quindi siamo consapevoli che proprio quando si parla di crisi sistemica e quindi di crisi economica generale, che c'è una differenza sostanziale tra il piccolo imprenditore artigiano e il grosso imprenditore che allo stesso tempo è anche un finanziere.
Certo.
Quando noi parliamo che c'è in evidenza, è chiaro che questa contraddizione che praticamente si evidenzia anche a livello locale nelle varie realtà regionali, e che alcune volte, no, che certamente non voglio io giustificare, c'è anche la fuga di spostare le fabbriche, di delocalizzare le fabbriche all'estero. Quindi c'è però, diciamo, una serie di contraddizioni sempre più pesanti, che in entrambi i casi, sia quando interviene l'imprenditore forte, sia quando interviene anche alcun imprenditore di un certo ceto minore, che però ha uno scarso senso civico, etico, e quindi punta soltanto non a mantenere in piedi la piccola fabbrica con i pochi dipendenti, che si muove in una logica di interessi congiunti, no, ma quando magari vuole proprio per accrescere profitti, via, si apposta la fabbrica in un altro posto, si porta appresso i 3, 4, 5 lavoratori che hanno più capacità operativa e professionale, e per andare quindi a ripararsi, dice, in questo caso come dicevi prima anche tu, scusa se ti do del tu, e dicevi tu che paghi le conseguenze di una pesantezza finanziaria, di una pesantezza delle tasse.
Ma guarda, basta pensare alla Fiat. Cioè la Fiat ha preso miliardi di finanziamenti.
Sicuramente, sicuramente. Questo è la storia magari un po' del passato, no? Nel senso che ormai.
Però adesso i profitti ce l'hanno tutti in Olanda. Ma perché l'Unicredit?
Certo, perché i tassi pagano dove i tassi sono.
A noi vicina è uscito l'articolo su Repubblica che questi grandi banche, Unicredit, Deutsche Bank e compagnia.
No, siccome io prima ti dicevo che comunque davanti a tutto questo qui noi diamo una lettura delle contraddizioni che attraversano la società dal punto di vista dei ceti più deboli, quindi dal punto di vista dei lavoratori, dal punto di vista dei giovani che non riescono ad essere.
Guarda, io ho 35 anni, per farti capire, ho iniziato a lavorare come manovale a 18 anni.
Ma senz'altro, sicuramente tu ti sei fatto da solo in questo senso, e quindi hai messo le mani in pasta.
E il mercato se ne approfitta, però attualmente questa situazione che c'era, diciamo, circa 15-20 anni fa, non c'è più, perché siamo tutti vittime di un sistema.
Beh, proprio tutti no, eh.
Oddio, no, diciamo...
A noi ci costa che ormai tutte le società che stanno in borsa, l'unica preoccupazione che hanno è provvedere ai dividendi per gli azionisti. Costituzionalmente si devono occupare dei dividendi degli azionisti. Se tu ti leggi il bilancio della CEA, che ancora è pubblica, però trovi scritta che la lettera è indirizzata cari signori azionisti, non a cari signori utenti o cittadini o sindaco. Per chi no sta nelle mani degli azionisti, l'obiettivo è quello. Quindi fa una bella differenza questa, anche
come no? Io non parlo di società, io parlo di persone. le persone non contano più niente. Siamo arrivati a un punto in cui la grande finanza è riuscita a rovinare uno stato sociale che la nostra cara Italia prima di tutto sia. Perché la nostra è una Costituzione fatta dai nostri padri fondatori che hanno combattuto contro il nazifascismo, proprio per tutelare lo Stato sociale. Invece attualmente, grazie alla finanza, hanno rovinato tutto.
Perfettamente.
Sì, sicuramente è così, quello che dici te è vero, è successo. Il problema adesso è come uscirne, ed è qui che diventa tutto più problematico, e quindi è importante che sulle varie questioni ampliamo il confronto, incontro sul come organizzarci, per poi fare in modo che il lavoro non esca fuori dal nostro paese, e allo stesso tempo che nel nostro paese i lavoratori non vedano lesi i diritti più elementari, e quindi non subiscono non soltanto la riduzione dei salari da previdenza, ma anche quello che diceva prima Piero, che era il discorso dello stato del salario indiretto, che viene attraverso uno stato sociale che è fatto di diversi contributi. Prima dicevamo che è chiaro che di fronte a questa situazione è inaccettabile il taglio che per esempio viene portato alla sanità pubblica, e proprio dai bilanci regionali che si vede poi che l'introito regionale, che viene ad essere inferiore perché è calata in maniera evidente l'IRAP, parlo sempre dei grossi complessi industriali, di fatto ha portato a una riduzione di 7 miliardi dalla spesa sanitaria nazionale. È chiaro che questo qui significa non solo aver colpito quando stai in attività di servizio o quando vai in pensione, ma anche quando come cittadino ti trovi ad essere sempre più isolato a livello territoriale.
Certo, andare in ospedale. Come no?
Certo.
Allora ti ringraziamo, se devi ancora dire qualcosa fai pure,
sì.
Poi
no, ci sono, io ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori e soprattutto ringrazio la classe politica italiana, che come al solito si è dimostrata quello che è, ovvero sì, un'associazione a delinquere, a mettere d'accordo tutti quanti le varie branche politiche per mangiare denaro pubblico a destra e a manca.
Questo sicuramente, ti ringraziamo, questo sicuramente grazie. È uno dei costi più elevati che la nostra società sta pagando, no? E sì, che in parte è un
grazie ancora.
Anche lì, ciao.
Ciao.
Lì c'è anche in questo c'è una parte diretta e una parte differita, perché la parte diretta è quello che in maniera svergognatamente diretta i padroni, la classe politica sperpera prendendosi i vitalizi, prendendosi condizioni di privilegio a destra e a manca, no? E questa è sicuramente la parte diretta di prelievo della ricchezza, ma c'è una parte indiretta che è quella meno conosciuta, più nascosta, che è quella dei favoritismi che si possono fare attraverso le gestioni, per esempio, delle leggi. Adesso ci sta in discussione per il prossimo DEF la proposta di decontribuzione totale per 3 anni di neoassunti. Ditemi voi se è pensabile avere una società equilibrata, rispettosa delle persone, dell'umanità che noi siamo, senza che i padroni debbano pagare una parte del salario, quella destinata a far vivere la società. Guardate, quando noi diciamo l'IRAP, no, per esempio, che è calata, diciamo, riducendosi quasi del 50% in 10 anni, ma voi pensate che un'impresa non utilizzi il sistema viario, il sistema fognante, il sistema dei trasporti, l'arrivo della luce, l'arrivo dell'energia elettrica, del gas, e vi pare che non la debba pagare questo? Non debba far parte dei costi di impresa tutte queste cose qua? Ci stanno riuscendo. Adesso le aliquote IRAP per le imprese vanno da un massimo del 3,90% fino a un'ulteriore riduzione fino al 2 il 90%. Sapete quanto paga l'IRAP una scuola, una ASL, un ufficio pubblico? Paga un'aliquota del 9%, ossia tra il costo del lavoro del pubblico, no? C'è un'aliquota IRAP che è tre volte quella dei privati. È uno Stato che quindi sta funzionando contro se stesso, perché l'obiettivo, ma questo è esplicito, no? Non è che si nascondono poi, è quella della distruzione dello Stato sociale, ma anche dello Stato regolatore, dello Stato della giustizia, dello Stato della sicurezza, non della sicurezza, no? Che non ci interessa. Eppure, no, questo è quello che sta avvenendo. Parleremo di sanità, se faremo tempo, alla fine, e vedremo in che condizioni siamo, situazioni specifiche di sanità, dopo questa diminuzione dell'IRAP, con la continua svendita di proprietà delle regioni che erano destinate a soddisfare il bisogno di sanità, con la privatizzazione di una buona parte della sanità e anche in forme diverse. Quindi grazie all'ascoltatore e insomma, ancora una volta bisogna capire che questi fenomeni così complessi non è che dobbiamo continuare a invocare, no, l'uomo della provvidenza o il partito della provvidenza o il sindacato della provvidenza. C'è una sola soluzione ed è la partecipazione diretta dei cittadini che spendono il loro impegno, le loro intelligenze, le loro energie nei confronti del funzionamento della società, dello stato di benessere individuale, che però non è, no, no, non può stare su un albero impiccato tra le foglie. Il nostro stato di benessere è legato alla società in cui viviamo, ai servizi di cui possiamo usufruire, alla mobilità che possiamo esercitare, no? A tutto, a di come vivono quelli che ci stanno vicino, che ci stanno vicino. Quindi anche in questo discorso, insomma, si conclude invitando gli ascoltatori a non essere passivi, a essere attivi. È un accenno a un secondo tema che probabilmente dovremmo affrontare la prossima volta, perché non c'è tempo, ed è quello dell'anticipo della pensione, cosiddetta APE, no? Allora, sta per scadere i tempi nei quali entro la fine del mese dovrebbe essere fatto il decreto con il quale si stabiliscono alcuni parametri relativi a il modo e il costo di questo anticipo. Noi appunto oggi non facciamo in tempo a documentarlo, però avvertiamo tutti quelli che si trovano nella condizione di desiderare, io credo legittimamente, di uscire dal lavoro, no? Anche perché chi esce dal lavoro costituisce una ricchezza, perché al suo posto ci va a lavorare qualche giovane, cosa da non trascurare anche questa, però bisogna stare attenti, perché lì la cosa è esplicita. L'APE, l'uscita anticipata per la pensione è un regalo enorme, epocale, fatto non ai lavoratori, alla finanza e alle assicurazioni. Tenete presente che questo anticipo, per usufruirne, bisogna contrarre un mutuo, un prestito con una banca, che la banca stanno decidendo, e appunto deve essere alla fine sanzionato da questo decreto, quanto interesse si preleverà per la restituzione del prestito. Si diceva qualche mese fa che sarebbe stato del 2%, poi nel frattempo è cambiato, si è scoperto che doveva essere perlomeno del 2,50%, adesso sembra essere del 2,75%, no? e si dice che non si può fare il decreto perché le banche non si accontentano nemmeno del 2,75%. Allora, l'ascoltatore di prima vi potrebbe raccontare, no, come chiunque altro ha attenzione per queste cose, che le banche possono prendere in prestito i soldi da la UE, no, con un interesse dello 0,5%, e che quindi è veramente una vergognosa speculazione questa di imporre ai lavoratori che vogliono andare in pensione tassi che supereranno sicuramente il 2,75%. E guardate che è veramente una sinecura, proprio è come quelli che si danno al sacerdozio per non, al sacerdozio per non fare niente durante qualche secolo fa. È una sinecura quella di queste banche, perché queste banche avranno comunque assicurato il loro prestito, il lavoratore avrà la rata di restituzione gravata anche del costo dell'assicurazione necessaria perché il banchiere non abbia nessun rischio. Insomma, stiamo veramente nelle mani loro. Allora, la responsabilità, è vero, è delle banche, è della finanza, ma sarà pure di sti fide troia che ci governano, no? E che sti marchingegni se li inventano, no? Proprio se li inventano, perché questa è la conseguenza, una delle conseguenze della legge Fornero. Alla legge Fornero ci vorrebbe mandare in pensione a 70 anni e ci manderà in pensione nel futuro, ma adesso so 66 anni e 7 mesi per andare in pensione, e questo la chiameranno una pensione anticipata. Andare in pensione a 64-65 anni bisognerà pagare per una pensione anticipata. Siamo alla fine del mondo, stiamo.
Diciamo che proprio la prossima trasmissione magari affronteremo più in maniera più compiuta questa questione. Tanto da quello che diceva lo stesso Boeri l'altro giorno, il testo definitivo, il decreto attuativo per l'APE dovrebbe uscire al massimo lunedì prossimo, e quindi è chiaro che dovremo affrontare sia l'aspetto dell'APE volontaria che l'APE sociale, no? Intanto è chiaro che per usufruirne devi avere 41 anni e 63 anni di età, ma comunque nel momento che andremo magari ad affrontare in maniera più approfondita questa materia, è chiaro che la sostanza dell'accordo, no? Che è quello che parte tutto dall'accordo Fornero, non si tocca, è perché parte tutto da lì, e non parte soltanto la questione previdenziale dall'accordo dalla Fornero, ma il catastrofico innalzamento dell'età pensionabile ha poi intervenuto anche sulla forma di lavoro, sulla forma quindi previdenziale, ma anche sulle condizioni di lavoro e sulla stessa occupazione, e questo è inevitabile, no? Magari dicevo già che si potrà andare in pensione prima solo se si vincerà poi una sorta di lotteria, magari pure per quella per i lavori usuranti, no? Che sarà tutta da verificare. Poi è chiaro che in effetti andremo a vedere che con la cosiddetta APE in effetti sei costretto, a indebitarti per 20 anni, no? Perché dovrai avere un prestito che le banche si apprestano a darti, ma anche qui ricordava Piero, c'è tutta la discussione in atto fra le banche stesse e il governo su come intervenire, perché vogliono sempre maggiori interessi e maggiori vantaggi. Quindi l'INPS già si sta, insomma, ha fatto già delle simulazioni per calcolare quanto costa l'APE volontaria. Noi dovremmo quindi sulla base delle osservazioni che faceva l'INPS vedere come queste si vanno ad impattare sulle decisioni che poi saranno prese dal documento e dal decreto attuativo finale. Ecco, quindi ci riserveremo di intervenire in maniera più compiuta sull'intera questione.
Io vi dico soltanto una cosa: ho incontrato una insegnante, mia ex collega, per andare alle manifestazioni, stavamo andando insieme alla manifestazione, lei non gliel'ha fatta più nel suo lavoro, no, è dovuta andare in pensione, come si dice, anticipata, pur sì, avendo 65 anni, su 1.500 euro di pensione che avrebbe potuto prendere, ne prende 1.200. Non tutta col contributivo è da una parte, ma poi si chiama opzione donna questa, e che precede l'APE, no? E quindi l'APE sarà ben peggiore di quanto paga un 300 euro su. Allora lei se lo può permettere perché anche il marito lavora, e sono cose che in qualche modo il welfare familiare, no, compensa. Ma rendetevi conto quanti lavoratori potranno arrivare a rinunciare a 300 euro. Bisogna che
1.200, ci saranno lavoratori che andranno appena appena sopra i 900,
certo. Quindi l'impegno degli ascoltatori per la prossima volta è non solo di informarsi su queste api e ascoltare noi, ma soprattutto di dirci che cosa può fare un lavoratore esasperato per non essere costretto ad andare in pensione. Se deve ammazzare il datore di lavoro, quale altre cose, quale tipo di lotte si possono fare, perché questi ci costringono e ci spingono nelle mani della finanza e dei peggiori, della finanza, proprio quella peggiore, quella delle banche e quella delle assicurazioni. Ultimo argomento, quello della sanità. Vediamo due scadenze importanti, una è nazionale, il 7 a Firenze c'è una manifestazione nazionale per la difesa della sanità pubblica contro tutti i tentativi di demolirla, no? E di demolirla sempre a favore della sanità privata, e invece il 25, quindi sabato prossimo, una manifestazione che faremo facendo un corteo intorno agli ospedali del San Camillo e del Forlanini, perché sono due. Sabato 25. Sabato 1 aprile, scusate. Sabato 1 aprile, perché il 25 già l'abbiamo fatta la manifestazione. Abbiamo fatto un'assemblea in piazza, Donna Olimpia. Invece il primo facciamo una manifestazione con corteo intorno agli ospedali Forlanini e San Camillo, perché stanno svuotando la sanità pubblica. Proprio il San Camillo è diventato un simulacro della sanità. Sembra che ormai il disegno sia di fare il San Camillo anche un ospedale di eccellenza, ma per le operazioni e per gli interventi di eccellenza. Poi non ci sono posti per essere ricoverati, per cui da lì si potrà poi andare a passare il periodo successivo all'operazione negli ospedali privati che stanno intorno e che stanno invece crescendo a dismisura, Villa Betania da una parte, le cose di Acilia, no? Insomma, si stanno attrezzando delle aziende private cosiddette sanitarie che hanno scarsissime capacità scientifiche e di intervento, però poi diciamo offrono la disponibilità alberghiera, no, per chi esce dal, pagate con i soldi della sanità pubblica tra l'altro, però soprattutto, no, sguarnendo diciamo il territorio del presidio indispensabile, perché la sanità pubblica, lo ricordiamo, è salute pubblica, quindi è anche prevenzione, è riabilitazione, sono queste cose con le quali la salute si conserva prima di andare in cocci a farsi fare le operazioni. Quindi è indispensabile che la cosa venga percepita collettivamente, e rendendosi conto che quello che sta succedendo in quel quartiere, che era uno dei centri ospedalieri più grossi d'Europa, sta succedendo in tutta Italia. Sguarniscono i piccoli paesi, le città, della sanità pubblica, dei presidi indispensabili, no, e rendono quello che sta succedendo la vita anche più breve di noi cittadini, perché l'aspettativa di vita che fino a 2 anni fa non facevano che crescere, adesso stanno diminuendo. Quindi mi pare che il risultato era proprio quello che qualcuno ironicamente diceva, che ci vorranno ammazzare prima per non poter disporre delle pensioni, e quindi è un rischio grave.
Allora, la trasmissione sta andando al termine, vi confermiamo che sabato prossimo, 1 aprile, l'appuntamento, almeno per chi abita nella zona occidentale della città, è a Piazzale Dunant, cioè all'angolo tra Circonvallazione Gianicolense, via Quirino Maiorana, e la zona che si chiama Ponte Bianco, per chi è romano, non è un nome classico di strada. Ecco, in questo punto alle 10 noi ci troviamo e poi cominciamo con manifesti, con striscioni, ci incamminiamo verso gli ospedali. Ecco, un sollecito per gli ascoltatori e ascoltatrici, come al solito, dateci una mano, sostenete la radio, andate sul sito di radioondarossa.info e trovate il modo per sostenere l'emittente. Ci sono diversi modi: nella sezione sostieni c'è sia il conto corrente postale che i pagamenti moderni con un bonifico, oppure con Poste Pay o altre forme. Ecco, noi siamo i pensionati Cobas di Roma. Se avete informazioni da darci, potete mandarci un messaggio di posta elettronica alla casella postale pensionati@cobas.it e vi risponderemo quanto prima. Ringraziamo tutti e alla prossima puntata.
Sottomesso dal cemento, io non m'accontento. Col pensiero volo in alto, spengo tutto e parto. Portami laggiù, dove il freddo non c'è più, dove il vento soffia caldo e la montagna è blu. Sognando.